mi è stato chiesto di fare in un'ora una introduzione alle tradizioni sapienziali. Il titolo va subito corretto: nella Bibbia ebraica, nella Bibbia, e io direi nell'Antico Testamento, perché se si dice la Bibbia ebraica dovrei limitarmi solo ad alcuni libri e segarne subito altri, quindi Bibbia ebraica va cancellato. Tradizioni sapienziali nella Bibbia e, se volete, nell'Antico Testamento per essere più pignoli. È il corso che io faccio in facoltà da 23 anni ormai, è un corso di 48 ore totali, per cui voi pensate, 4 ore settimanali, fare in un'ora quello che faccio in 48 diventa poco più che una barzelletta, cioè oggi è l'indice di un corso che potrebbe cominciare ora e finire a fine gennaio, febbraio. È evidente che in un'ora si può appena mettere sul campo quali sono i problemi che andrebbero poi studiati con molta calma. È quello che farei se dovessi scrivere una voce di un dizionario di teologia biblica, l'ho già fatto, andate a vederla, Sapienza, e la leggete, in un'ora la leggete, avete perlomeno un panorama generale che apre le porte a studi poi ovviamente successivi. Diciamo subito che ormai la maggior parte degli autori è d'accordo nel ritenere che esiste nell'Antico Testamento, ora mi limito all'Antico Testamento, lasciamo perdere il Nuovo, nell'Antico Testamento un gruppo di libri che hanno qualcosa in comune, tanto da poterli chiamare, ormai lo si fa correntemente, libri sapienziali, anche se in realtà esiste una tradizione sapienziale che è più ampia di questi libri. Ma questi libri sono ormai da tutti riconosciuti come un qualcosa di omogeneo. E sono in ordine cronologico il libro dei Proverbi, il libro di Giobbe, il Coelet, questi tre sono scritti direttamente in ebraico, poi il libro di Ben Sira o del Siracide, che è in una situazione singolare perché fu scritto in ebraico ma è arrivato a noi in greco, e il libro della Sapienza che è stato scritto direttamente in greco e che è l'ultimo libro, tra l'altro, del canone antico testamentario, almeno nella Chiesa Cattolica. È un libro che è stato scritto durante l'impero d'Ottaviano Augusto, quindi alle soglie dell'epoca cristiana. Considerando che le parti antiche dei Proverbi sono probabilmente dell'VIII secolo a.C., questa letteratura copre quasi 8 secoli di storia di Israele, dall'epoca di Ezechia fino all'impero d'Ottaviano Augusto, passando per l'epoca monarchica, l'esilio, l'epoca persiana, fino alla romana, quindi è una letteratura che copre un arco di tempo senz'altro molto vasto. Non è l'unica letteratura sapienziale nella Bibbia, ma ora qui il discorso diventerebbe lungo e complesso. Tradizioni sapienziali esistono anche fuori da questi libri, ma non ho il tempo qui di parlarne. Diciamo subito che con questa letteratura entriamo in un campo che la stragrande maggioranza dei lettori della Bibbia per lo più ignora. Tutti coloro che si accostano alla Bibbia vengono a contatto con le tradizioni storiche di Israele, l'Esodo, mettiamoci tutto il resto, da Mosè ai patriarchi, alle storie dei re. I lettori della Bibbia, anche i meno preparati, sono abituati a questo tipo di racconti che leggono, conoscono, perlomeno hanno in qualche modo orecchiato. Chi accosta la letteratura sapienziale si accorge che la letteratura sapienziale non contiene alcuna narrativa. E inoltre i riferimenti ai grandi fatti della storia di Israele sono estremamente marginali. In Giobbe, Proverbi e Coelet addirittura assenti. Qualcosina si comincia a vedere in Ben Sira e qualcosa di più nell'ultima parte della Sapienza, ma per il resto non troverete mai né Mosè, né Abramo, né Isacco, né Giacobbe, né David, nelle grandi storie a cui siamo abituati. Siamo abituati anche a leggere i profeti, tutti conoscono più o meno i libri profetici e chiunque sa che il profeta per definizione parla a nome di Dio. Qualunque libro profetico inizia allo stesso modo, parola che il Signore rivolse a nell'anno di. Ecco, nei libri sapienziali non troverete mai una parola diretta di Dio perché il saggio parla sempre a nome di se stesso. Il caso più emblematico è il Coelet: io ho visto, io ho cercato, io ho esplorato. Dunque il saggio non ha una parola diretta di Dio da darci, ma parla di sé alla luce della sua esperienza. Dunque già un'altra differenza. Siamo poi abituati a leggere nell'Antico Testamento testi di carattere legislativo, non conosce perlomeno il Decalogo, ma non è certo questo l'unico testo a carattere legislativo. Leggi, norme, prescrizioni, decreti. Nei testi sapienziali tutto questo non lo troverete praticamente mai, perché il saggio non comanda, non prescrive, ma consiglia. E anche qui siamo in un campo del tutto diverso. E infine, chi conosce l'Antico Testamento sa che ci sono testi come quello dei Salmi, che di fatto sono testi di preghiera. Rivolgersi a Dio è frequente nell'Antico Testamento. Nei testi sapienziali le preghiere ci sono, ma sono molto rare. Un po' più frequenti nei due libri finali, il Siracide e la Sapienza, frequenti, ce ne sono 3 o 4 alla fine, ma non è lo stile dei saggi quello di rivolgersi a Dio nella preghiera. Rivolgersi a Dio magari sì, ma come fa Giobbe, che non è esattamente un tono di preghiera se uno conosce il libro di Giobbe. I saggi si occupano poco del culto, poco del Tempio. Il Coelet dice addirittura che al Tempio vacci poco, e se ci vai, vacci per ascoltare, non per parlare. I sacrifici non li fare perché sono cose da stupidi. Quindi immaginare tutto questo nel contesto dell'ebraismo del III secolo è abbastanza forte. Tra parentesi, dico subito che noi spesso inconsciamente leggiamo la Bibbia ebraica, e qui mi rifaccio alla parte ebraica dell'Antico Testamento, con gli occhi dell'ebreo di oggi, ma tra l'ebreo di oggi e l'ebreo del III secolo avanti Cristo c'è uno scarto enorme, con buona pace di quello che potrebbe dire l'ebreo di oggi su una continuità. C'è molto una vera e propria frattura tra il modo con cui si viveva la fede 3 secoli prima di Cristo e come la vive un ebreo oggi. Quindi bisogna stare un po' attenti a non proiettare nei testi biblici inconsciamente visioni che crediamo di avere dall'oggi. Ecco l'importanza anche di uno studio di carattere storico, ma questo è un altro discorso. Quindi i testi sapienziali ci introducono in un mondo diverso, in un mondo dove la grande storia di Israele è assente, dove le leggi si trasformano in consigli, dove la parola di Dio è mediata attraverso l'esperienza del singolo saggio o dei saggi in quanto tali, dove l'attenzione cade più sulla vita quotidiana che non sul culto o sui grandi fatti che legano Dio a Israele. Un'altra caratteristica palese che emerge fin dal libro più antico, il libro dei Proverbi, e questa è tipica dei libri sapienziali, la dimensione educativa. Dovessimo dire perché sono stati scritti questi testi, sono stati scritti per educare, sono testi, oggi diremmo, di scuola. Uso la parola scuola con un po' di attenzione perché bisognerebbe poi dimostrare che tipo di scuole c'erano nell'antico Israele e quando si comincia a parlarne. Fino all'epoca esilica, in realtà, se c'erano scuole ce n'era una sola, la scuola di corte, che era necessaria per la formazione dei futuri funzionari pubblici. Era l'unico tipo di scuola che potevamo avere in Israele. Poi la scuola di corte si trasforma in scuola del Tempio, quando la corte non c'è più, dove si formano i futuri funzionari pubblici lo stesso, che ruotano intorno al Tempio in epoca persiana. Scuole propriamente dette, come le concepiamo noi, cominceranno a esserci soltanto in epoca ellenistica. Questo è un discorso di carattere storico che ora non ci interessa, ma la dimensione educativa è fondamentale per i libri sapienziali. I libri sapienziali sono stati scritti per educare le giovani generazioni e dar loro uno stile di vita, una formazione a un'esperienza, aprire loro un cammino, quello che dovrebbe poi fare teoricamente, dico teoricamente perché oggi in Italia la scuola è stata distrutta e fatta a pezzi, ma teoricamente dovrebbe fare la scuola, cioè educare la persona e prepararla a vivere. Come direbbe quel grande francese, che è uno degli autori delle riforme scolastiche in Francia, Edgar Morin, è il titolo di un suo libro famoso, Una testa ben fatta, cioè fare in modo che la persona ragioni, apra il cervello e per la Bibbia anche il cuore. Il libro dei Proverbi inizia così, infatti. Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele. Questa è un'attribuzione tradizionale, la sapienza più antica viene attribuita idealmente a Salomone. C'è una tradizione giudaica posteriore molto carina che immagina che Salomone, da giovane, quando era aitante e amava le donne, perché secondo il libro dei Re ne aveva una fila notevole, scrisse il Cantico dei Cantici. Poi, da uomo maturo, il libro dei Proverbi, e da vecchio ormai disincantato, il libro del Coelet. Questa è una tradizione ovviamente storicamente non fondata, perché non ha scritto nessuno dei tre libri, Salomone, ma la tradizione antica immaginava la sapienza ruotare intorno a questa figura, a Salomone, che notate bene non è il legislatore, non è Mosè, non è Aronne, non è un sacerdote, è un re saggio, quindi diventa un po' la bandiera di questa letteratura. Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele, per conoscere sapienza e formazione, per capire i detti dell'intelligenza, per acquistare una saggia formazione, equità, giustizia e rettitudine, per rendere accorti gli inesperti e dare ai giovani conoscenza e riflessione. Ascolti il saggio e aumenterà il sapere, e l'intelligente acquisterà prudenza, per comprendere proverbi e allegorie, le parole dei saggi e i loro enigmi. Il timore del Signore è principio della conoscenza, gli stolti disprezzano sapienza e istruzione. Questo è il prologo del libro dei Proverbi e si capisce bene a che cosa mira. Mira a presentare un libro che ha come scopo la formazione dei giovani, che sono allo stesso tempo chiamati gli inesperti. Dunque, qui si comprende anche che lo scopo della sapienza biblica non è dare dei contenuti. È il grande equivoco che oggi abbiamo sull'istruzione, dare dei contenuti, ma formare la persona, dare delle esperienze che comprendono anche i contenuti, ma lo scopo di fondo è formare gli inesperti. E non solo, ma anche i saggi possono essere educati ancora. Qui si comprende che per la sapienza di Israele l'uomo deve vivere in un processo educativo che dura tutta la vita, che sia maestro o che sia discepolo. Ascolti il saggio e aumenterà il sapere. Il riferimento al timore del Signore, diremmo noi oggi alla fede, ci fa capire come per i saggi di Israele la fede non può essere esclusa dall'orizzonte educativo, perché l'orizzonte educativo è globale, quindi riguarda l'uomo, noi diremmo anima e corpo, ma non è esattamente così, riguarda l'uomo in tutte le sue dimensioni, compresa quella spirituale. Un'educazione che non tiene conto di questo semplicemente ha fallito il suo scopo per i saggi di Israele. Dunque, un'educazione di carattere molto ampio che vuole formare l'intera persona. E con questo ho già detto quali sono le caratteristiche che differenziano questi libri dagli altri libri della Bibbia che siamo abituati a leggere e qual è la loro dimensione primaria, ovvero l'educazione, la formazione di un'esperienza, in particolare in relazione ai giovani. Non a caso i primi 9 capitoli dei Proverbi hanno come ritornello «Ascolta figlio mio», dove figlio mio non è il figlio ma è il discepolo, chiamato figlio, ma è evidente che è un giovane, cioè una persona che deve essere educata da qualcuno più vecchio e più esperto di lui, che è appunto il padre maestro. Qui si comprende anche come la sapienza biblica è ben diversa da quella greca. Lo capiamo anche nell'ultimo libro sapienziale, che pure è in greco, il libro della sapienza. Chi di voi ha studiato, parecchi di voi l'avranno studiata bene, anche meglio di me, la filosofia greca, si ricorderà qual è la definizione che di sapienza viene data nella cultura classica, di Sofia, giusto appunto. È una definizione attribuita a Platone, ma che non è di Platone, ma che poi viene ripresa in parte nel Fedro platonico. La sapienza, la Sofia, è la scienza teoretica delle cause degli esseri, la scienza teoretica delle cause degli esseri, ovvero una conoscenza di carattere razionale relativa al perché una cosa è quel che è. In altre parole, una conoscenza che riguarda la metafisica, detto in termini aristotelici questa volta. Cicerone nel De Officiis direbbe, dal punto di vista romano, è la conoscenza delle cose divine e umane, una conoscenza comunque di carattere teoretico. Questa è la sofia greca, una conoscenza che acquista soltanto con lo stoicismo una dimensione pratica, ma senza mai perdere questo aspetto fondamentalmente teoretico, teso a conoscere il perché, le cause delle cose. Del resto, lo studio della causa è ciò che ha fatto nascere la filosofia greca fin dai tempi di Talete e dei presocratici. La sapienza biblica è nell'ordine dell'esperienza, è nell'ordine empirico. Coelet direbbe: ho cercato e ho esplorato, ho visto. Dunque, il greco si pone il problema della verità. L'ebreo non si pone il problema della verità, perché per l'ebreo ciò che vede è già automaticamente vero. L'ebreo ha davanti a sé un'idea diversa dal mondo greco, cioè l'idea che esiste un Dio creatore, che io sono creatura di una persona che si chiama Dio, e quindi il problema delle cause degli esseri non si pone perché è già risolto. Siamo dunque in tutt'altra prospettiva. E allora la sapienza biblica non è di ordine intellettuale, teoretico, ma è di ordine empirico. Detto in soldoni, si può essere saggi per la Bibbia senza mai aver studiato un solo giorno in una scuola. In altre parole, la saggezza biblica non dipende dal numero di lauree che tu hai, dalla cultura che tu ti sei fatto. Tu puoi anche essere l'ultimo dei contadini, ma il primo dei saggi. Non conoscere niente di sillogismi o problemi di carattere razionale, ma essere uno che sa vivere. Questa è la sapienza biblica. Non hai mai letto né Platone né Aristotele, ma sai senz'altro cos'è la vita. E questo è il tipo di sapienza a cui mirano i libri sapienziali. Dai proverbi in poi. Un altro tipo di approccio a questa letteratura: se uno studia già il libro dei proverbi, si rende conto subito che gli ebrei che hanno scritto questi libri, per il libro dei proverbi si va in un arco di tempo che, come ho detto, va dall'epoca di Ezechia, quindi fine VIII secolo, fino al ritorno dall'esilio, probabilmente il V secolo, l'inizio dell'epoca persiana. Chi ha scritto questi libri lo ha fatto confrontandosi con una sapienza che già esisteva fuori da Israele. La sapienza ha radici lontane nell'Oriente antico e nasce in particolare nel mondo egiziano e in quello mesopotamico. Nel mondo egiziano la sapienza è una realtà che già esiste fin dal terzo millennio avanti Cristo, ben prima che esistesse Israele. E la sapienza nasce come istruzione che un padre dà al figlio che deve intraprendere la carriera politica. Nasce cioè come sapienza pratica a fini politici. Voi non ci crederete, ma nell'Egitto del terzo millennio avanti Cristo si era convinti che un politico doveva essere saggio e onesto. Pensate che scoperta, no? C'era questa idea qua, no? Saggio e onesto, moralmente non corrotto, cose che fanno pensare. Esiste un bel libro pubblicato da un'egittologa che di origine mi pare sia fiorentina, la Edda Bresciani, nella Burr. Lei ha tradotto una enorme serie di testi egiziani antichi, letteratura e poesia dell'Egitto antico, è un volumone abbastanza denso. Andate a prendere tutto ciò che passa sotto il titolo di istruzioni, sono esattamente questi testi in cui un padre educa il figlio alla futura carriera pubblica. La sapienza dunque è arte del buon governo, è sapienza pratica, arte del governare. E noi ormai sappiamo che esiste un'intera sezione del libro dei Proverbi, fidatevi sulla parola perché non c'è il tempo di fare i confronti, più o meno Proverbi 22-23, che è la rivisitazione israelita di uno di questi testi egiziani. Significa che gli autori ebrei conoscevano questo tipo di letteratura e con essa si confrontavano. È interessante perché la sapienza biblica nasce dal confronto con la sapienza fuori della Bibbia. E qui capite la differenza con i testi profetici o legislativi. La sapienza biblica è una sapienza che si confronta sull'umano. E nel libro dei Proverbi c'è una buona parte del libro che è dedicata appunto alla sapienza come arte del buon governo. È un'idea che non si perderà mai, anche perché i destinatari del libro sono i giovani, ma quei giovani che dovevano essere educati a essere futuri funzionari pubblici, cioè giovani di un certo livello che avevano davanti a sé una carriera di carattere, diremmo noi oggi, politico comunque pubblico. Nell'Egitto, ma anche poi soprattutto in Mesopotamia, esiste poi un altro aspetto della sapienza. I saggi, che fondamentalmente sono questi maestri, educatori dei futuri funzionari pubblici, alla luce dell'esperienza umana, riflettono su temi di fondo, come per esempio il problema del male, del dolore, della morte. Esistono tante opere egiziane e mesopotamiche, soprattutto tra il secondo e il primo millennio avanti Cristo, che riflettono su questo tipo di domanda: come rispondere al male, al dolore, alla morte, e come mettere d'accordo il fatto che la vita si rivela spesso una tragedia, ma la fede mi dice che gli dèi sono buoni, provvidenti, soccorrono l'uomo, eccetera. E per cui i saggi cercano di trovare soluzioni che vanno da quelle più fideistiche a quelle più addirittura atee o perfino di carattere, diremmo noi oggi, epicureo, ma epicureo detto da un egiziano è anacronistico, cioè che invitano poi alla fine a godersi la vita perché altro non c'è da fare. La sapienza biblica si confronta anch'essa con questo problema enorme, ovvero come fare quando l'esperienza della vita mi mette di fronte al male, al dolore, alla morte, mentre la fede mi dice che Dio è buono, creatore del mondo, per gli ebrei, provvidente, eccetera. Spesso l'Antico Testamento risolve il problema in modo più tranquillo. Se tu stai male è perché hai peccato, e quindi il problema è risolto. Convertiti e vedrai che tutto si sistema. In fondo è la posizione degli amici di Giobbe nel libro omonimo. I saggi hanno il coraggio di confrontarsi con questa visione e di dire: no, non è vero che io ho peccato, e se anche fosse vero, come si può pensare che uno soffra benché innocente o che Dio alla fine mi distrugga così tanto oltre quello che mi sarei anche meritato? E soprattutto, che fare di fronte a quel grande scoglio che è la morte? E questo è il libro del Coelet in modo particolare. Dunque, i saggi hanno anche una dimensione che va al di là della sapienza come arte del governo e arte del vivere, e anche la capacità di riflettere sui grandi problemi della vita umana coniugando esperienza e fede. Ecco perché sono importanti nella Bibbia, perché senza di essi il rischio sarebbe quello di pensare a una Bibbia che ha sempre la risposta a tutto, anche quando le cose sembrano senza risposta. I saggi invece hanno domande a tutto, che è una cosa un po' diversa. I saggi dunque hanno il coraggio di confrontarsi con il loro Dio alla luce della propria esperienza di vita. Questo già è il libro dei Proverbi in maniera un po' più semplice, ma soprattutto sono i grandi libri di Giobbe e del Coelet che hanno il coraggio di questo confronto. Bene, un altro aspetto, sto poco più che facendo un indice dei vari problemi legati alla letteratura sapienziale, ho detto le caratteristiche di fondo, l'epoca storica, il contatto con le letterature dei popoli vicini, Egitto e Mesopotamia. Un altro aspetto è la dimensione letteraria dei libri sapienziali. Prescindendo dalla sapienza che è scritto direttamente in greco, siamo in un altro campo, ma la letteratura sapienziale in ebraico, compreso il Siracide, perché in origine è stato scritto in ebraico pure lui, usa la stessa forma letteraria in maniera costante, senza troppe eccezioni, ovvero usa la forma che noi in italiano impropriamente chiamiamo del proverbio. Non a caso il primo libro si chiama il libro dei proverbi. Il proverbio, come qualcuno già sa, traduce la parola ebraica mashal, meshalim al plurale. Il libro dei proverbi in ebraico si chiama Sefer Meshalim, libro dei meshalim, dei plurale di Mashal, dove con Mashal si indica una forma letteraria, quella che noi appunto impropriamente chiamiamo proverbio, ma non c'è un'altra parola italiana per poterla tradurre in maniera adeguata. Del resto la traduzione è antica, cioè il latino traduce con proverbia, quindi sì, siamo in buona compagnia. Mashal è una forma letteraria, in genere è una frase poetica in due stichi. Lo stico, sapete, la parte di un verso, normalmente è in due parti, diremmo più semplicemente. Il termine Mashal viene da una radice ebraica ancora oggi discussa. I lessici oscillano tra due significati senza mai decidere per quale dei due esattamente propendere. Mashal vuol dire prima di tutto confrontare, paragonare, essere simile, oppure vuol dire governare, reggere. In ebraico moderno sarebbe questa la radice più nota. Se io vado in Israele, il Rosh HaMemshalah è il capo del governo, da Mashal inteso come governare, giusto appunto. Ovvero, se noi diamo ragione a entrambe le radici, Mashal è una parabola, un confronto, un paragone tra due o più realtà fatto per governare alla fine la propria vita. Il Mashal dunque è non un a priori, ovvero un comando, una legge, qualcosa che ti viene detto perché tu lo esegua, è piuttosto invece un invito a cogliere alcune analogie all'interno della realtà perché tu possa poi trarne una conseguenza per la tua vita. Quindi il proverbio invita a riflettere, a capire la realtà e a trarne le conseguenze. Ecco perché la sapienza biblica sembra a volte perfino cinica o addirittura pragmatica, cioè sembra quasi che il saggio ti dia dei consigli assolutamente concreti, a volte neanche tanto morali, ma in realtà il saggio non vuole fare il moralista, vuole che tu rifletta su come la realtà è e su che cosa tu dovresti fare in quella situazione, ma il dovresti fare tocca a te. Il saggio si limita a fotografare la realtà, a mettertela di fronte e a dire traine le conseguenze, tocca a te poi agire. Siamo in un campo ben diverso da quello a cui siamo abituati all'interno della Bibbia. Il saggio per far questo usa immagini, a volte anche molto divertenti, immagini che servono a suscitare qualche volta addirittura l'ironia, per esempio dedicata alle escort di oggi, per rimanere in attualità, che a Firenze si chiamano in un altro modo. Proverbi 11:22 le definisce così: un anello d'oro al naso d'un porco, una donna bella ma senza cervello. Cioè una escort, giusto appunto, che si vende per denaro, è come mettere un anello d'oro al naso d'un maiale, d'un porco, non ne vale la pena, è sprecato, no? Proverbi così ce ne sono quante voi ne volete. E potete divertirvi perché se mettessi su questo piano si potrebbe stare un'intera mattinata a leggere proverbi divertenti, dedicato a quelli che vanno a fare shopping a un mercato. 20:14, robaccia, robaccia, dice il compratore, ma quando torna a casa è come se ne vanta. Quando compri dici sempre, ma cosa mi ha venduto, no? Per abbassare il prezzo. Quando torni a casa dici, guarda cosa ho comprato, guarda che affare ho fatto, no? Il proverbio mette in luce una dimensione psicologica piuttosto interessante. Potremmo ancora continuare. Proverbi 22:7, il ricco domina sul povero e chi riceve prestiti è schiavo del suo creditore. Uno potrebbe dire, grazie, il ricco domina sul povero, non me ne ero accorto, ma l'autore dei proverbi vuole esattamente questo, che tu te ne accorga. Se per caso tu non te ne fossi mai accorto, il mondo funziona così, che i ricchi schiacciano i poveri e che chi ha debiti è schiavo dei suoi creditori. Quindi prendi atto di questo, poi toccherà a te vedere se questo è giusto o sbagliato, se ti metti dalla parte del ricco o dalla parte del povero. Il libro dei Proverbi non ti dice cosa devi fare, ti suggerisce una riflessione su qualcosa che evidentemente alla fine è un'ingiustizia. un esempio carino da questo punto di vista per far vedere come il proverbio semplicemente fotografa la realtà e cerca di suggerire un comportamento senza mai imporlo, è quello che dice il libro dei Proverbi al capitolo 26. Dice il versetto 4: non rispondere a uno stupido secondo la sua stupidità, perché altrimenti diventerai simile a lui. Allora, se hai un cretino avanti, non ti conviene rispondergli, perché altrimenti i cretini diventano due. Però il proverbio successivo dice: rispondi allo stupido secondo la sua stupidità, perché egli non si creda saggio. E allora, se hai un cretino di fronte, rispondigli per favore, perché sennò quello dice: hai visto come sono bravo? Però capite bene che un proverbio dice A e l'altro dice il contrario di A. E allora che fare? Questo è tipico del libro dei Proverbi: il che fare dipende da te. La saggezza consiste nel sapere quando è il caso di rispondere a uno stupido e quando invece è il caso di star zitti. Come direbbe il Coelet, c'è un tempo per tacere e un tempo per parlare. E tocca al saggio capire quando star zitto è meglio lasciar perdere e quando invece è il caso di rispondere. Questo è tipico della sapienza biblica, cioè suscitare una riflessione senza mai dare un precetto, oggi diremmo un valore non negoziabile, perché il saggio non ha precetti, ha consigli, tocca poi a te. Io ti dico com'è la realtà, prendine atto, la realtà è questa, è una realtà a volte ambigua, difficile, una realtà che spesso è fatta di ingiustizie. Il libro dei Proverbi arriva a dire che se vuoi avere un posto accanto ai grandi, devi fare regali sotto banco. Cioè, ti invita a pagare le bustarelle. Non è che ti invita, ti dice: guarda, prendi atto che il mondo è così. Se vuoi far carriera, devi pagare. Altrimenti non fai carriera. Ed è così, era così allora, figuriamoci poi adesso. Il saggio sa che il mondo gira in questo modo e poi si regola di conseguenza. Ovvero, prima di agire devi capire com'è la realtà. Questo è molto importante. Ecco allora la forma del mashal. Il saggio è dunque quello che io chiamo, con un'immagine più moderna, la sentinella critica della realtà. È la persona che ti dice: le cose, attenzione, non stanno come sembrano. La realtà è più complessa, più ambigua, il male c'è la morte. Il Coelet in questo è un maestro. Quando il Coelet dice: quando sei davanti al re, taci, è meglio. Anche in camera tua non parlar male dei potenti, perché un uccellino potrebbe andare a riferire le tue parole. E poi aggiunge il Coelet: ho visto che gli intelligenti vanno a piedi e gli stupidi a cavallo, quindi fai attenzione. Cioè, il Coelet fa vedere come gira il mondo. È chiaro che non lo accetta, ma è anche chiaro che il mondo è questo. Quindi il saggio non si fa false illusioni. Il saggio non è un idealista che vorrebbe un mondo diverso che non esiste. Il saggio sa che il mondo è così e quindi bisogna con questo mondo doversi confrontare. Questo è lo stile dunque dei saggi, che ripeto spesso è anche divertente, volutamente ironico. Questo è proprio di tutti i libri sapienziali, con immagini anche a volte sopra le righe. Per esempio il Siracide al capitolo 22, versetto 2, dice: chi è il pigro? Il pigro è una palla di sterco. In italiano si dice un'altra cosa, una palla di... Il pigro è una persona che fa ribrezzo. Chi lo tocca scuote la mano. Il pigro è qualcuno che dice: che schifo, no? Guarda, questo è un pigro. L'immagine è cruda, perché dire a uno sei una palla è forte anche per noi. Teniamo presente che lo troviamo nella Bibbia, questo. Quindi sono cose abbastanza strane per noi. Lo stesso Siracide dice al capitolo 31: quando vai a mangiare ai banchetti, sii educato, non essere ingordo, e soprattutto mangia poco, perché sennò poi ti viene la nausea, l'insonnia e la colica, e se per caso ti hanno obbligato a mangiare troppo, perché a volte nei banchetti ti forzano, mangia, 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 corri a vomitare, vedrai che stai meglio, lo dice il Siracide in 31:21. Tra l'altro qui il riferimento è all'uso ellenistico, in cui andavano veramente a vomitare, c'era la stanza apposta per andare a vomitare quando si era mangiato troppo. Questo è un uso ellenistico romano normale, a noi fa un po' schifo, ma funzionava realmente così. Per far vedere come il saggio è, alla fine, molto immediato, no? Nei suoi consigli. Bene, questo per quanto riguarda lo stile dei saggi. L'ultima cosa, alcuni elementi più di carattere teologico, ovvero il fondamento del pensiero dei saggi. Intanto ho già detto che il saggio è un realista e prende atto della realtà quale essa è. Ma da dove nasce questo realismo? Perché il saggio è convinto che quello che vede è vero ed ha un senso, anche se la realtà sembra tante volte negativa, brutta, eccetera? Ma è stata coniata l'espressione più filosofica: i saggi sono caratterizzati da un ottimismo epistemologico, scusate il termine difficile, ma i saggi sono caratterizzati da un ottimismo di fondo sulle possibilità della conoscenza umana. Ma perché il saggio è convinto che quello che vede ha un senso, che la realtà, anche quando è negativa, ha comunque un significato e dunque vale la pena di cercare ed esplorare? Qui dobbiamo far riferimento a un altro aspetto. Il saggio è convinto che ogni esperienza della vita umana è allo stesso tempo un'esperienza della creazione e dunque di Dio. Dietro ai testi dei saggi, e questo è un punto che differenzia la saggezza biblica da quella moderna, c'è la convinzione profonda che la realtà è la creazione. Di questo il saggio è convinto ogni momento della sua riflessione. Non a caso tutti e cinque i libri sapienziali alla fine hanno come tema di fondo la riflessione sul creato, fino al libro della Sapienza che ne è un po' il vertice di questa riflessione. Nel libro della Sapienza il creato diventa lo strumento in mano a Dio per salvare gli uomini. Il libro della Sapienza si apre con un manifesto al capitolo 1, versetti 2, 13 e 14: Dio non ha creato la morte, ha creato tutto per l'essere, per l'esistenza, le creature del mondo portano salvezza. E dunque c'è una specie di vero e proprio manifesto sulla positività della creazione e sul fatto che la creazione parla di Dio. Nel libro di Giobbe, quando Dio interviene per rispondere a Giobbe, non risponde a Giobbe con questioni di carattere teologico, filosofico, metafisico, semplicemente dice a Giobbe: guarda il mondo, vedrai il mondo che hai davanti e capirai qualcosa. Dunque, l'esperienza del mondo e della vita è per il saggio esperienza di Dio. E quindi fare esperienza del mondo significa, anche senza saperlo, arrivare a Dio. È un percorso interessante perché normalmente siamo abituati a arrivare al Dio dall'alto, il saggio ci arriva dal basso, dall'esperienza del vivere. È per questo che il saggio va d'accordo anche con gli altri saggi, anche quelli che non sono credenti, anche quelli che non sono israeliti, perché l'esperienza del vivere è uguale per tutti. E dunque l'esperienza del vivere è un punto di partenza su cui tutti ci si può confrontare. Perché tutti nascono, vivono, mangiano, bevono, si sposano o non si sposano, comunque hanno famiglia, alla fine muoiono. Questa è un'esperienza comune a tutti gli uomini. Il saggio, in questa esperienza della vita e quindi della creazione, scopre la presenza di Dio. È per questo che è fondamentalmente un ottimista, perché sa che comunque c'è dietro, anche quando le cose non vanno come dovrebbero, un Dio creatore. La creazione è ciò che permette al saggio di comprendere il limite e il valore della sapienza. Il limite perché la creazione non è Dio, e dunque la conoscenza attraverso la creazione è sempre mediata, ma anche il valore perché comunque è vera conoscenza. Il libro del Siracide, verso la conclusione, ha un intero poema sulla bellezza della creazione. Il libro della Sapienza addirittura arriva ad affermazioni di carattere quasi filosofico. Al capitolo 13, il libro della Sapienza arriva a dire che per analogia dalle cose create si può conoscere il creatore. Questa è un'idea che poi il Medioevo farà sua, l'intera filosofia scolastica si basa su questo concetto di analogia tra creatore e creatura. Questo è un atteggiamento che è proprio tipico del saggio di Israele, per cui la fede in Dio non si aggiunge alla sapienza, ma la fonda, al contrario, e non ostacola il cammino dell'esperienza, ma dà invece all'esperienza il suo più pieno significato. Questo è un punto, a mio parere, centrale. Ed è l'unico modo poi per poter rispondere al problema del male, della morte, del dolore. Non c'è una vera risposta nei libri dei saggi, ma c'è la consapevolezza che in ogni caso resta una creazione e un creatore, anche quando le due cose non sembrano esattamente coincidenti. Questo credo che sia uno dei punti di fondo della teologia sapienziale, cioè l'idea di creazione. Potrei parlare di ogni singolo libro in dettaglio, in tutti e cinque questi libri è il creato, il trait d'union tra Dio e l'uomo. In altre parole, per capire Dio bisogna passare attraverso l'esperienza delle cose, del mondo. Dio non si impone, ma si propone attraverso la realtà creata. E il mondo diventa uno specchio, un'immagine di questo creatore che pure nel mondo in qualche modo si rende presente. Dovremmo poi aggiungere tante altre cose, per esempio il fatto che i libri sapienziali spesso creano una vera e propria figura di mediazione, cioè un qualcuno che sta nel mezzo tra Dio e l'uomo, che non è il mondo, ma è una persona simbolicamente reale, cioè la sapienza immaginata come una donna. La sapienza nella Bibbia è al femminile, non solo perché il termine è femminile, ma è incarnata dalla donna. E allora già nel libro dei Proverbi e poi nel Siracide e poi nel libro della Sapienza, la sapienza è immaginata come una vera e propria persona, donna sapienza, che parla, che viene incontro agli uomini e costituisce questa mediazione tra il mondo di Dio e il mondo umano. Sarebbe poi interessante vedere come questa idea il Nuovo Testamento la riprende e la applica da un lato a Gesù Cristo, dall'altro in particolare allo Spirito Santo, che poi diventa il vero mediatore tra l'umano e il divino. Quindi direi che la letteratura sapienziale, alla fine, se dovessi riassumere il tutto in qualche slogan, è una letteratura che mette al centro dell'esperienza di Israele l'esperienza del vivere quotidiano, che vede in questa esperienza un segno della presenza di Dio e che cerca non una presenza che si impone nella storia o che interviene sull'uomo con leggi e decreti, ma una presenza mediata di Dio attraverso l'umano. Ed è per questo che la sapienza di Israele è in profondo rapporto con la sapienza degli altri popoli. Potremmo dire che ogni sapienza umana per Israele diventa un riflesso della sapienza che viene da Dio. Non c'è opposizione tra le due cose, tra umano e divino, c'è invece un tentativo di unione, anzi di mediazione, che la letteratura sapienziale cerca di compiere. Ecco perché, anche a livello di storia degli effetti del testo, la letteratura sapienziale è stata quella più studiata da quel tipo di pensatori che sono ai margini di una riflessione religiosa, perché hanno sentito testi come Giobbe, come il Coelet, molto più vicini alla propria esperienza, anche di non credente, l'hanno sentiti come un aggancio con un mondo, quello biblico, che a volte sembra troppo distante da loro. Bene, questo è di fatto la voce riassunta dell'articolo che ho fatto anni fa nel nuovo dizionario di teologia della San Paolo, quel volumone blu enorme, andate a prendere la voce Sapienza, trovate più o meno queste cose, visto che l'ho scritta io mi permetto anche di ripeterle ogni tanto. E se poi voleste qualche indicazione di carattere bibliografico, visto che siete padovani, io vi consiglio caldamente di fare un salto alla Basilica del Santo e passate dalla editrice Il Messaggero. E come ben sapete, Il Messaggero pubblica da 53 anni, una cosa del genere, la rivista della nostra associazione biblica italiana, Parole di Vita, la rivista divulgativa dell'associazione biblica italiana, e l'annata del 2003 Sono sei numeri dedicati alla sapienza di Israele, questo è il sesto riassuntivo, in ogni numero il primo dedicato ai proverbi, il secondo al Coelet, il terzo a Giobbe, il quarto al Siracide, il quinto alla sapienza, il sesto alla letteratura sapienziale nel suo insieme, e in ogni numero, a parte che ci ho scritto io in tutte e sei, ma in ogni numero trovate una bibliografia minima su ciascuno di questi argomenti.